Basta Berlinguer, la disastrosa politica del PD su scuola e università. Il Partito Democratico ha gravi responsabilità storiche per aver varato negli anni provvedimenti rovinosi per scuole e università. Sono i riformatori di sinistra come Luigi Berlinguer che hanno gettato le basi per la creazione del rapporto tra università e impresa, formazione e interessi privati, fino ai progetti liberticidi del governo Renzi, di Anna Angelucci e Tiziana Drago. Le gravissime responsabilità storiche del Partito Democratico nel varo di provvedimenti rovinosi per scuole e università sono un fatto. Cominciamo con la scuola. Alla fine degli anni 90, con i decreti attuativi della legge sull'autonomia scolastica, D.P. 275/99, si è avviato un nuovo modello di governo e di gestione della scuola pubblica che prevede l'affidamento alle singole scuole di una serie di poteri in materia di organizzazione didattica, ricerca e sperimentazione funzionali alla progettazione e alla realizzazione del proprio piano dell'offerta formativa. Contemporaneamente si è disegnato un nuovo reticolo di rapporti con gli enti locali che pone la scuola talora al centro, talaltra alla periferia del sistema. A 15 anni di distanza il buon senso avrebbe suggerito almeno un tagliando, una riflessione seria sugli esiti della riforma a livello nazionale, aggregando e disaggregando i dati locali multidimensionali. Tanto più dopo la falcidia operata da Gelmini che nel 2008, senza dire né ai né bai, ha tagliato di netto tutte le sperimentazioni, sulle quali credo meritava che il paese si interrogasse. La legge sull'autonomia scolastica, e questo è un fatto, ha determinato la trasformazione della scuola da istituzione dello Stato a ente che eroga un servizio per lo Stato dotato di personalità giuridica, ponendola alla stregua delle scuole private che, ancorché paritarie, sono e restano enti privati che vendono il loro servizio formativo a clienti paganti. Le istituzioni scolastiche diventano, da quel momento, espressione di un'autonomia funzionale intesa non come tutela dell'autonomia del sistema scolastico, ovvero come tutela dell'autonomia della scuola della Repubblica e della Costituzione da qualunque illegittima e contingente ingerenza politico-ministeriale, bensì come sdoganamento della libertà anarchica di ogni singola scuola di inventarsi un suo peculiare profilo culturale ed una sua peculiare offerta di servizi formativi da propinare alle famiglie ormai assuefatte ad ogni sorta di imbonimento e di marketing. La progressiva e costante riduzione dei finanziamenti pubblici ha completato l'operazione di smantellamento indicata da Berlinguer. Oggi l'unico capitolo di spesa che afferisce al bilancio dello Stato è costituito dagli stipendi dei lavoratori della scuola. Il resto, e cioè il finanziamento del funzionamento delle scuole, si racchiude in cifre talmente risibili che definirle simboliche è un eufemismo. Di fatto, come tutti sappiamo, senza i contributi volontari delle famiglie le scuole statali italiane chiuderebbero. È utile ripercorrere rapidamente la storia dell'autonomia scolastica, forse sì, almeno per comprendere con chiarezza la genesi e le fonti del DDL Renzi attualmente in discussione in Parlamento, ovvero del progetto liberticida della scuola pubblica statale che, esasperando il dispositivo dell'autonomia in chiave personalistica e, oserei dire, patologica, ne configura oggi la definitiva cancellazione. Come ci ricorda Antonia Sani, fu nell'estate del 1994 che il concetto di autonomia scolastica imboccò la via che vede oggi il suo epilogo nel DDL di Matteo Renzi. Il documento Una nuova idea per la scuola, di area centrosinistra, poneva al centro una nuova idea di autonomia scolastica, che sarà da quel momento in poi l'idea vincente. Il modello non è l'autonomia del sistema scolastico dagli indirizzi prodotti dalle maggioranze governative del MIUR, ma una sorta di libertà dei singoli istituti di porsi in competizione sui livelli di efficienza offerti. È servita quella competizione, è stato utile per le famiglie scegliere la scuola dei loro figli sulla base del post più accattivante o della presentazione più o meno seduttiva fatta nelle giornate di orientamento per accaparrare iscrizioni. Con l'autonomia, la qualità dell'offerta formativa delle scuole italiane è cresciuta. Gli esiti degli apprendimenti degli studenti e le loro abilità fondamentali sono migliorati. Queste sono le domande serie che bisognava porsi e a cui bisognava dare una risposta ragionata e argomentata. E non solo ai cosiddetti stakeholder, le famiglie direttamente interessate al problema della scuola, ma a tutti gli italiani, perché la scuola e l'università sono una questione che riguarda tutti gli italiani e non solo chi occasionalmente le frequenta. E tutti sono dunque portatori di interesse. In quel documento, firmato tra gli altri dallo stesso Berlinguer, si delineava l'idea dell'autonomia all'interno di un sistema formativo pubblico, nazionale e unitario, che comprendesse scuole statali e non statali come principio riformatore fondamentale e si indicava già allora la necessità di introdurre un bonus fiscale per un portafoglio di investimenti privati da parte di cittadini, associazioni, fondazioni, imprese all'interno delle scuole. Et voilà, con l'autonomia e i suoi annessi il succulento banchetto della privatizzazione della scuola pubblica e della precarizzazione della professione docente è servito dal nostro master chef Renzi all'ingorda Confindustria, che con tre gole caninamente latra reclamando una volta per tutte il suo fiero pasto. Noi veniamo all'università. Chiunque abbia vissuto i giorni di impegno forsennato contro la riforma Gelmini, la resistenza coriacea sui tetti, la febbrile produzione di analisi e documenti, le battaglie oscure all'interno degli atenei e le fatiche estenuanti all'esterno delle aule e dei corridoi, ricorderà il contegno sonnolento del Partito Democratico, per nulla turbato dall'enormità della posta in gioco. Com'è noto, quella riforma, che un mantra facile e insidioso spaccia come meritocratica e antibaronale, ha inflitto al sistema pubblico della formazione e della ricerca una ferita insanabile di cui non si smetterà mai di scontare tutte le disastrose conseguenze, oltre che le disfunzionalità burocratico-amministrative. Ma quello della governamentalità aziendale non era un universo dorato. Nella sostanza, l'impianto della legge 240 viene deciso dalla convergenza di tutte quelle forze che fanno gravare sull'università e sulla ricerca, che non sia al servizio spicciolo dell'impresa, un diffuso sospetto di inutilità se non proprio di nocività. Dopo aver fornito giustificazione teorica, la razionalizzazione per le università, l'essenzializzazione per le scuole, al definanziamento sempre più insopportabile, la legge Gelmini apre la strada a un aumento indefinito della tassazione studentesca negli atenei, amplia a dismisura il potere dei vertici, precarizza la ricerca con la cancellazione della figura del ricercatore a tempo indeterminato, vanificando il senso stesso della trasmissione del sapere, decide l'ingresso degli esterni nei consigli di amministrazione in nome della modernizzazione del sistema e del rafforzamento del legame dell'università con il territorio, un vizietto ereditato dal centro-sinistra, e con l'impresa, il che significa, nei fatti, consegnare alle necessità del mercato l'orientamento delle politiche di ricerca e didattica di alcuni settori politecnici, aree tecnologiche e mediche. E poco importa che i potenziali investitori siano distribuiti in modo diseguale sulla superficie nazionale del paese. Di fronte a questo disegno regressivo per la dignità, i giovani e il futuro, il Partito Democratico si trincera dietro l'ipocrisia di una di facciata alla protesta, la passeggiata di Bersani sui tetti della Sapienza e il doveroso voto contrario in Parlamento, e si dimostra del tutto incapace di abitare un orizzonte culturale diverso da quello che avrebbe dovuto combattere, per conformismo e per ignavia. E, d'altra parte, non è un segreto per nessuno che buona parte dell'impianto gelminiano sia stato suggerito, condiviso e sostenuto da intellettuali e riformatori scolastici politicamente vicini a quel partito. Il fatto è che la contiguità e la compromissione dell'establishment del PD con il disegno strategico varato dal governo Berlusconi ha radici assai profonde. Alle spalle anni in cui i riformatori di sinistra hanno gettato le basi per la creazione del rapporto tra università e impresa, formazione e interessi privati. E infatti l'apertura al territorio, l'avvicinamento alle aziende, la partecipazione dei privati costituiscono il catechismo di ogni riforma da Luigi Berlinguer a Maria Stella Gelmini. Alla base, naturalmente, una miracolosa capacità di regolamentazione del mercato e la concorrenza come ecologia della società, un voyeurismo nudo e crudo, per tacere dei miraggi professionali e delle effimere competenze dettate dalla moda del momento e incarnate nella riforma del 3+2. Nulla di strano quindi che la promessa fatta sui tetti da Bersani di adoperarsi per l'abolizione della legge 240 venga poi prontamente smentita dall'appoggio concesso dal Partito Democratico al successore della Gelmini nel governo Monti, quel ministro Profumo rivelatosi l'esecutore testamentario della riforma. Sua l'ineffabile uscita per cui la legge 240 non andava abolita, ma oliata, e infatti l'emanazione dei decreti necessari alla legge reca la firma del ministro. In più Profumo si illustra per il famigerato decreto AVA sull'autovalutazione e l'accreditamento delle sedi e dei corsi universitari, 47/2013. Nel più totale silenzio della stampa mainstream, il dispositivo sancisce i parametri e le modalità di valutazione che verificano periodicamente e decretano la vita o la morte degli atenei e dei corsi di studi, un assemblaggio malfatto di requisiti puramente numerici, meri algoritmi difficili da soddisfare da parte di corsi di laurea che sopravvivono a stento in un contesto caratterizzato dall'impossibilità di assumere nuovi docenti, dato il blocco del turnover imposto dalla legge 133/08 e successivamente dalla Spending Review 95/2012. Oggi drammaticamente aggravato dalla legge di stabilità del governo delle larghe intese. Né si tratta di questioni meramente tecniche, il decreto, che prevede vincoli stringenti solo per le università statali e deroghe generose per quelle non statali e telematiche, oltre a determinare un impoverimento notevolissimo della formazione universitaria, con la cancellazione di interi settori del sapere, non manca di orientare il sistema all'introduzione o all'inasprimento del numero chiuso o programmato, dal momento che la nuova formula per il calcolo dei docenti di riferimento stabilisce un numero superiore di docenti necessari alla sopravvivenza del corso di laurea in relazione al numero degli studenti, con tutte le conseguenze in termini di violazione del diritto allo studio che ciò comporta. Sebbene questi parametri si siano rivelati di fatto inapplicabili, a meno di non voler far chiudere battenti alla maggior parte degli atenei italiani, con il proprio appoggio il Partito Democratico si rende complice dei mandanti di una nuova radicale accelerazione nella direzione di quello strozzamento del sistema universitario pubblico, del tutto sganciato da ogni considerazione di qualità sulla ricerca e sulla didattica, ma contrabbandato come icona del merito. e tuttavia, non migliore fortuna si è registrata con la ministra piddina Maria Chiara Carrozza, impegnata sin da subito a battere il record negativo del precedente ministro. Carrozza sollecita insistentemente le sirene della selezione meritocratica, ma si capisce subito che merito è il termine vuoto con cui si intende stabilizzare e inasprire gli strumenti di ricatto e di disuguaglianza che disciplinano la società. E così, dopo aver emanato il suo decreto ministeriale sul numero chiuso e promosso il ricorso ai test standardizzati come strumento di valutazione, con l'obiettivo dichiarato di introdurre l'INVALSI anche nell'università, test standardizzati per tutti per standardizzare i pensieri di tutti, la ministra dà la stura all'ennesimo aggravamento del blocco del turnover negli atenei, che corrisponde a un taglio di svariati milioni di euro al netto dei proclami del governo delle larghe intese sulla necessità di non fiaccare ulteriormente un malato terminale. E infatti, sull'università e i fondi di ricerca la priorità individuata è, manco a dirlo, quella di razionalizzare le poche risorse disponibili, unitamente al solito mantra del potenziamento del rapporto tra ricerca, territorio e impresa. Ma il vero capolavoro di iniquità è il decreto sui punti organici, con cui si decide del ricambio generazionale e della possibilità stessa di fare ricerca nelle varie università italiane. Due soli atenei del nord, Milano e Bologna, ottengono gli stessi punti organico di tutte le università meridionali messe insieme. Il sistema di ripartizione premia, evidentemente, gli atenei delle regioni con PIL più alto rispetto agli atenei con PIL più basso. La strategia dell'era Carrozza è evidente: ridurre drasticamente il numero degli atenei e creare poli accademici di serie A ultra finanziati ed eccellenza, ed altri di serie B sottofinanziati e caratterizzati da una pessima didattica e da una ricerca inesistente. Il merito e la valutazione, dispositivi di controllo e disciplinamento sociale in una fase di crisi senza precedenti, diventano paradigma anche all'interno degli atenei, attraverso il braccio armato dell'ANVUR, il mostro meritocratico di emanazione governativa di cui proprio il PD e il ministro Mussi sono i benemeriti ideatori. Dopo aver tagliato drasticamente settori cruciali della ricerca pubblica, i piani di ricerca nazionale e i dottorati di ricerca, si redistribuiscono i residui secondo precisi interessi, che poco hanno a che fare con la qualità della didattica e ancor meno con il diritto allo studio, ormai svuotato d'ogni senso. Carrozza, con buon seguito di replicanti, alimenta il mito ossessivo delle tecniche di valutazione, sottraendo al dibattito pubblico una visione di sistema condivisa, che rifiuti il concetto di premialità e lo sostituisca con l'impegno a uniformare ed estendere qualità e diritto allo studio su tutto il territorio e a porre un argine alla minaccia dell'esclusione. Sul nefasto interessamento del Partito Democratico per l'università molto altro si potrebbe dire. A intervalli regolari ma frequenti, il partito si è distinto per la proposta con cui il senatore Ichino, passato per breve periodo a Scelta Civica e poi nuovamente accolto dal PD come figlio prodigo, insieme all'altra figliola prodiga Giannini, che assunse la titolarità del MIUR alla vigilia della sua candidatura come capolista alle ultime elezioni europee, testimoniando, nei fatti, il suo reale e fattivo interesse per i problemi dell'istruzione e della ricerca in Italia, ha indicato, insieme a un ampio seguito di sostenitori, la strada del meccanismo del prestito d'onore e della liberalizzazione delle rette universitarie, nonché dell'abolizione del valore legale del titolo di studio. Resta il fatto che, al momento, dato l'operato sulla scuola, nel merito e nel metodo, fanno rabbrividire i proclami renziani sulla prossima buona università. da qualche cenno del nuovissimo premier e della sbiadita ministra Giannini si preannuncia l'accentuazione della logica premiale e competitiva tra gli atenei, l'incentivazione dei finanziamenti privati, l'introduzione di premi e sanzioni basati sui risultati della gestione, l'ulteriore burocratizzazione della ricerca. Insieme alle consuete parole d'ordine del merito e del qualunque cosa questi termini significhino, senza neppure il sospetto che scuole e università debbano essere il luogo di costruzione di un sapere diffuso e di una cittadinanza critica, non una palestra per eccellenti. È del tutto evidente che a guidare le scelte di questa classe politica e del Partito Democratico è qualcosa che non ci rappresenta. Basta Berlinguer, una metonimia, un'antonomasia, un'iperbole, di sicuro è lo slogan che deve riecheggiare nelle menti e nelle voci di chi crede ancora nel valore della scuola e dell'università come strumenti di cultura, di emancipazione, di eguaglianza, di cittadinanza e di democrazia. Basta Berlinguer, prima che sia veramente e drammaticamente troppo tardi.